Esodo, capitolo 12. Dovremmo leggere tutto il capitolo 12 e il capitolo 13, ma per una questione di tempo, altrimenti non andiamo più a casa. Allora, capitolo 12, dal versetto 1. Farò una lettura, diciamo, un po' mirata. Allora, il Signore parlò a Mosè e ad Aronne, nel paese d'Egitto, dicendo: questo mese sarà per voi il primo dei mesi, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Versetto 5: il vostro agnello sia senza difetto, maschio dell'anno. Potrete prendere un agnello o un capretto, lo serberete fino al 14° giorno di questo mese, e tutta la comunità di Israele riunita lo sacrificherà al tramonto. Poi si prenda del sangue d'agnello e lo si metta sui due stipiti e sull'architrave della porta delle case, dove lo si mangerà. Se ne mangi la carne in quella notte, la si mangia arrostita al fuoco, con pane azzimo e con erbe amare. Non mangiatelo poco cotto o lessato nell'acqua, ma sia arrostito al fuoco con la testa, le gambe e l'interiore. Non lasciatene avanzo alcuno fino alla mattina. Quello che sarà rimasto fino alla mattina, bruciatelo con il fuoco. Mangiatelo in questa maniera: con i fianchi cinti, con i vostri calzari ai piedi e con il vostro bastone in mano, e mangiatelo in fretta, è la Pasqua del Signore. Quella notte io passerò per il paese d'Egitto, colpirò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre. Lo voglio rileggere questo inciso. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre. E non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese d'Egitto. Quel giorno sarà per voi un giorno di commemorazione, e lo celebrerete come una festa in onore del Signore. Versetto 26. Quando i vostri figli, mi piace, è bellissima la parola di Dio, fratelli, quando i vostri figli, e qui vediamo quel famoso processo educativo che parlavamo quando studiavamo l'omosessualità, no? Vi ricordate i tre processi educativi? Ce n'è uno che è fondamentale, ed è quello familiare. Qui vediamo il processo educativo che si deve avere nella e all'interno della famiglia. Allora dice qui: quando i vostri figli vi diranno: che significa per voi questo rito? Risponderete: questo è il sacrificio della Pasqua in onore del Signore, il quale passò oltre, sottolineatelo questo nella vostra Bibbia, passò oltre le case dei figli di Israele in Egitto, quando colpì gli egiziani e salvò le nostre case. Il popolo si inchinò e adorò. È bellissima. Vedete, è bellissima la parola di Dio. Il popolo, dopo aver ascoltato tutto questo, si inchinò e adorò. Che significa il termine Pasqua? Per due volte io ve lo faccio sottolineare. Che significa? Passare oltre. Il termine Pasqua significa questo: passare oltre. Che significa? O alcuni dicono saltare, fare un salto e andare oltre. Che significa? Qual è la spiegazione di questo termine? È né più né meno la verità secondo la quale Dio è passato oltre col suo giudizio, oltre alle case che avevano cosparso sull'architrave, sui due stipiti della porta, col sangue di questo agnello. Questo è il riassunto del termine Pasqua. Voglio sottolineare, fratelli, ed è giusto farlo, come tutte le volte quando studiamo un argomento che ha a che fare con una festa, è bene ricordare che tutto, quando ci vengono fatte delle domande, ci vengono chieste delle spiegazioni, noi non dobbiamo essere dei credenti superficiali, dire, beh, insomma, stai parlando con la persona giusta, quindi adesso io ti dico, noi non dobbiamo mai usare, ad esempio in questi giorni molti amici, colleghi mi hanno chiesto, no? Non festeggi la Pasqua? E ho detto ai miei diversi amici, colleghi, ho detto, beh, dipende, io la Pasqua festeggio, ma non festeggio la Pasqua cattolica, ok? Perché? Perché il vero cristiano la Pasqua la festeggia quando? Tutti i giorni, e in modo particolare quando noi ci avviciniamo ai simboli. Stiamo festeggiando una festa, come abbiamo letto, in onore del Signore. In onore del Signore. Quindi noi dobbiamo rispondere, la parola di Dio dice, è scritto, ricordiamocelo questo, fratelli, è il metodo interpretativo per eccellenza. Allora non conta quello che io dico, non conta quello che dicono gli altri, noi dobbiamo guardare quello che dice la Scrittura. Io rispondo sempre in questo modo ai miei amici, tenendo conto anche di altre due cose. La prima è che le tradizioni, come dice il Signore Gesù nell'Evangelo di Matteo, che cosa fanno? Annullano la parola di Dio, le tradizioni. È qualcosa di terribile, le tradizioni, perché a volte i nostri familiari, ad esempio, ci dicono ma noi abbiamo sempre fatto così. Questo non giustifica un bel niente. Noi dobbiamo dire, la Scrittura dice. Questo è molto importante. E poi ricordarci anche di un'altra cosa. Il credente dovrebbe usare le parole dell'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 4:6, il quale diceva, onde impariate a praticare il non oltre quello che è scritto. E io aggiungo sempre, magari noi riuscissimo a praticare quello che è scritto, e non oltre. Mi accontenterei del 50%. Credo che la Chiesa del Signore, permettetemi di fare questa valutazione, ma guardando un po' l'andazzo generale, credo che la Chiesa del Signore, se mettesse in pratica il 50% di quello che ci viene detto, sarebbe una super Chiesa, e le Chiese del Signore sarebbero quintuplicate, ci sarebbero tanti anime ancora in più. Allora, questa festa è una festa che per i cattolici varia, c'è un calcolo che è stato fatto al Concilio di Nicea, e lì hanno deciso che questa festa deve variare per dei calcoli strani che fanno loro, che ha anche un po' a che fare, lasciatemi dire, con l'occultismo, con dei calcoli che fanno, può variare dal 22 marzo al 25 di aprile. Quindi c'è questa escursione. Fanno un calcolo, loro dicono può essere dal 22 o fino al 25, inoltrarsi fino al 25. Anche questa è una festa come quella del Natale, fra le più, festa pagana, quella del Natale, come abbiamo già studiato, visto, lungo e largo, è dimostrato che la festa del Natale è una festa pagana e i veri credenti non dovrebbero festeggiarla. Perché? Perché è solo un'invenzione degli uomini, e davvero, da qualsiasi punto di vista la guardiamo, e non ha un supporto biblico. E, vabbè, non voglio adesso parlare di Natale, c'è lo studio che abbiamo fatto che dimostra davvero in modo approfondito che i veri credenti non dovrebbero festeggiarla, anche perché è una data che non ci è stata lasciata e non è un errore scritturale. Il Signore non commette errori. Quando non ci dà un qualcosa è perché per noi non è importante. Però ad esempio ci viene detto molto della morte, della risurrezione, delle sofferenze del Signore Gesù. Perché? perché in ballo c'è la vita eterna. La persona può anche sapere che è nato il creatore dei cieli e della terra, che si è incarnato, lo può sapere, ma se non realizza che lui è morto e risorto per lui, beh, può anche festeggiare il Natale, l'Epifania, tutte queste feste pagane, che non gli servirà proprio niente. Bene. E poi cosa c'è? C'è tutto un rituale nella festa cattolica, un rituale pagano, è vero? Ci sono le uova, tutte colorate, decorate. Io ricordo nella mia famiglia c'era l'usanza di cuocere le uova, e a volte sparivano un po' prima perché erano buone, non c'era la possibilità di averle sempre, quindi erano legate a tutti questi cerimoniali. E questa festa, appunto, c'è l'usanza di mangiare l'agnello, la colomba, tutti questi dolci associati a questa festa, come ogni festa pagana. È forte perché noi dobbiamo ricordarci un'altra cosa, fratelli. Il cristianesimo non è una religione ritualistica. Che significa? Cosa voglio dire? Che il cristiano, il vero cristiano biblico, non deve fare dei riti perché si deve accattivare la simpatia di Dio, è vero? Non ha bisogno di questo. Noi abbiamo bisogno di due cose, o meglio, l'uomo ha bisogno di due cose. La prima è capire chi è il Signore Gesù, cosa ha fatto per lui. La seconda cosa, questo riguarda noi, è ubbidire il Signore Gesù, ubbidire la sua parola. Noi abbiamo bisogno di queste due cose. Quindi il cristianesimo biblico non è una religione ritualistica che deve fare dei sacrifici, delle penitenze, come fanno in questi giorni i nostri amici cattolici, perché in qualche modo si devono accattivare la simpatia di Dio, non devono mangiare la carne, devono partecipare alle processioni, a tutti questi rituali che secondo loro gli dà qualche vantaggio alla presenza di Dio. Chiaramente queste sono tutte favole, sono tutte risultati di immaginazione umane, di tradizioni umane, che non portano da nessuna parte. Bene, tutto questo chiaramente non ha un riscontro biblico. Io voglio fare un'altra premessa importante. Se leggiamo, per brevità di tempo non lo facciamo, ma prendete appunti, se leggiamo Ebrei 8:5, Ebrei 10:1, Colossesi 2:16-17, ci viene ricordato che tutto quello che veniva fatto come rituale, come feste, nell'Antico Testamento, non era altro che l'ombra di cose celesti, oppure di ombra di futuri beni, oppure, come viene detto in Colossesi, ombre di cose che dovevano avvenire. Non era la realtà delle cose, ma era un modo che Dio utilizzava per educare il popolo ad aspettare il Salvatore e quindi educarlo alla salvezza. È chiaro questo? Ed è un elemento importante. Un'altra premessa. Se voi leggete il capitolo 23 di Levitico, cosa succede nel capitolo 23 di Levitico? Succede che Dio descrive le feste comandate da lui. Quindi, nel capitolo 23 di Levitico, ci sono le feste comandate da Dio. Abbiamo appena detto che queste feste sono l'ombra di futuri beni. Sono l'ombra di cose che si dovevano realizzare. Ok? Sapete qual è la prima festa? È la Pasqua. La Pasqua scandisce l'anno ebraico, ma la Pasqua scandisce, apriamo le orecchie, l'inizio del piano che Dio ha progettato per l'umanità. Perché vi dico questo? Attenzione, non ci distraiamo. Le feste levitiche raccontano la storia della salvezza. Sono stato chiaro? Tutte le feste, ad esempio, ci viene parlato della Pasqua, della festa degli azimi, la festa delle primizie, la festa della Pentecoste, la festa delle trombe, il giorno delle espiazioni e la festa delle capanne. Tutte queste feste hanno in sé una spiegazione che ha a che fare con la storia della salvezza. La prima festa qual è? È la Pasqua. Come inizia la storia della salvezza di un uomo? Con la salvezza. Se un uomo non accetta Cristo nella sua vita, non può entrare nel piano che Dio ha progettato per lui. È bellissima la scrittura, è proprio completa, ha proprio tutto. Allora, lo voglio ricordare questo particolare, molto importante. Levitico 23 spiega le feste comandate da Dio, che doveva il popolo per forza fermarsi e rispettarle. Queste feste raccontano la storia della salvezza, ok? In ordine cronologico. Ogni festa racconta una tappa della nostra salvezza, ogni festa, ok? L'avvento dello Spirito Santo racconta appunto la salvezza stessa, la Pasqua, le primizie, le trombe, la festa delle trombe, il giorno dell'espiazione e la festa delle capanne. Ha a che vedere sempre con una tappa che i credenti dovranno affrontare. È chiaro questo? Questa storia della salvezza inizia con la conversione, con la Pasqua, cioè il fatto che Dio passa, fratelli, col suo giudizio, oltre noi. È chiaro? Dio salta sopra noi col suo giudizio. Questo è il senso della Pasqua. È chiaro questo concetto? Quindi inizia qui, con questo salto che Dio fa sopra di noi, col suo giudizio. Non esercita il giudizio su di noi, quantunque lo meritiamo, è vero? E il migliore di noi meriterebbe la morte eterna. Lui va oltre questo giudizio. Dopo ci sono altre tappe che noi dobbiamo attraversare. Queste tappe vengono spiegate attraverso le feste del Levitico in capitolo 23. Ok? Quindi la prima festa è la Pasqua. Sapete dove viene raccontata, dove viene preannunziata per la prima volta la festa della Pasqua? Chi lo sa? Venite con me, Genesi, capitolo 15, versetto 13. Voi sapete che qui è collocata la salvezza di Abramo, nel capitolo 15 c'è la salvezza di Abramo. Abramo crede a Dio, che attraverso di lui ci sarebbe stata una progenie, e dopo Dio gli dice ancora qualcos'altro. Guardate, versetto 13, dice: «Il Signore disse ad Abramo, sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro, sarà l'Egitto. Saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Ma io giudicherò la nazione di cui saranno stati servi, e dopo questo se ne partiranno con grandi ricchezze». Guardate, qui c'è il primo annuncio della Pasqua ebraica, nel capitolo 15 della Genesi. Allora, in cosa consiste la Pasqua? La Pasqua consiste, ruota tutto intorno a un agnello. È vero? Abbiamo letto che ogni famiglia, se la famiglia era troppo piccola, quindi doveva valutare bene se poteva consumare l'agnello, quindi doveva scegliersi un agnello con delle caratteristiche chiare, precise, e queste caratteristiche sono caratteristiche spirituali del Signore Gesù, è un tipo, questo agnello, del Signore Gesù. Quindi dovevano scegliersi un agnello dell'anno, lo dovevano mettere da parte, dopodiché senza difetto, ok? E dopodiché veniva sacrificato. Se era troppo grande, potevano mettersi insieme anche più famiglie. Veniva sacrificato questo agnello, e la vita di questo agnello, il sangue, cioè il sangue ci parla della vita di questo agnello, un agnello che veniva ucciso, che perdeva la vita. Il sangue di questo agnello veniva cosparso sugli stipidi e sull'architrave delle porte delle case degli israeliti. Cosa succedeva? Che alla notte, quando l'angelo distruttore passava, vedendo questo sangue, non entrava e non faceva morire tutti i primogeniti, sia degli animali che delle persone. È bello questo messaggio. Qui vediamo un messaggio di fede, fratelli. Vi voi immaginate? Innanzitutto devo credere che sta per arrivare il giudizio di Dio, è vero? E magari questi vivevano, sì, schiavi, ma comunque, insomma, guardavano fuori, il sole sorge, tramonta, un po' come oggi noi, no? Chi direbbe che il giudizio di Dio è prossimo? Chi di noi lo direbbe, guardando tutto quello che ci circonda? Beh, forse saremmo in pochi, i credenti, vero? E anche spirituali, perché se sono carnali pensano di più alle cose di questo mondo. Allora guardate, ci vuole un atto di fede, credere che ci sarebbe stato questo giudizio, poi un altro atto di fede, che ciò che avrebbe potuto scampare da questo giudizio era la vita di un animale, che è il tipo di Gesù Cristo, e questo sangue veniva sparso. Fratelli e sorelle, tutti quelli che avevano creduto a questo messaggio che Dio aveva dato per mezzo di Mosè, ricevettero salvezza. È vero? Guardate, il metodo di Dio è sempre la fede. Non è che cambia molto. Cosa serve oggi, no? È la stessa cosa. Noi dobbiamo credere che sopra di noi c'è un giudizio e che se noi moriamo andiamo all'inferno per l'eternità, e poi dobbiamo anche credere che c'è stato un agnello che è stato sacrificato per noi. Un agnello senza macchie, perfetto. Un agnello che ha subito l'ira di Dio al posto nostro. Quel sangue, solo quel sangue, offerto una sola volta, come dice il libro agli Ebrei, capitolo 9, capitolo 10, una sola volta, non è ripetibile quel sacrificio, ma una sola volta e per sempre, ha valore davanti a Dio. E il giudizio di Dio salta sopra di noi. Dio salta col suo giudizio e noi abbiamo la vita salva. È interessante, ho fatto una ricerca, e per ben 3 volte compare l'agnello di Dio. C'è un agnello di Dio, prima Pietro 1, 19 a 20, che compare nell'eternità passata. È bello questo. Nell'eternità passata c'era già un agnello. Prima Pietro, capitolo 1, versetti 19 a 20. Poi c'è un altro agnello. Giovanni capitolo 1 versetto 29, nel tempo, nel presente, Gesù che prende un corpo, prende i limiti umani. E poi, cosa straordinaria, c'è stato parlato da fratello Gino, Apocalisse 5:6, nell'eternità futura cosa vedremo? Un agnello. Un agnello in tutte e 3 i tempi. L'eternità passata, nel tempo e nell'eternità futura. È straordinario. Questo ci fa, fratelli, veramente dovremmo avere, io parlo per me, non ho molta intelligenza, ripeto, dovrei avere quell'intelligenza da capire quanto è intelligente il nostro Dio, che prepara le cose, le fa in modo straordinario, in modo perfetto. E quando noi neanche ci pensavamo, Lui aveva già pensato a noi, aveva pensato al mondo intero, per essere più corretti, altrimenti rischiamo di cadere nel pensiero calvinista, al mondo intero, preparando l'agnello, perfetto, senza macchie, perché doveva dare la sua vita per tutta l'umanità, È bellissimo. Allora, di cosa ci parla la Pasqua? La Pasqua ci parla, abbiamo letto dal versetto 12, di due cose. nel versetto 12 e versetto 13 ci parla di due cose. Ci parla la Pasqua del giudizio e di salvezza. Un giudizio verso chi? L'Egitto, il mondo, coloro che non appartengono a Dio. È un giudizio, è una salvezza verso coloro i quali appartengono a Dio. La Pasqua ha un duplice messaggio, un messaggio di salvezza e un messaggio di giudizio. La Pasqua ci parla ancora di cosa, fratelli? La Chiesa Cattolica dice che ci parla della resurrezione. Voi che dite? Di cosa ci parla la Pasqua? In riferimento all'agnello. È facile capirlo. Ci parla di sofferenza. Ci parla di morte. Ci parla di grande sofferenza. Diversi tipi di sofferenza. Ci parla del fatto che lui ha dovuto prendere un corpo per noi. Ci parla del fatto che prendendo un corpo per noi, è scritto sempre in Ebrei, mi piace questa affermazione, fino a molto tempo fa non la capivo, dice che lui dovette imparare l'ubbidienza. Che significa che il Signore Gesù, prendendo un corpo, ha dovuto imparare l'ubbidienza? È bello questo aspetto. Perché prima era disubbidiente? Era disubbidiente, come fanno i nostri figli, a volte sono un po' disubbidienti, no? O ci raccontano un po' anche delle bugie, insomma, fanno un po' quello che vogliono a volte. No! E quindi a volte dobbiamo disciplinarle, usare la verga, per educarle a volte, non sempre. Che significa che dovete imparare l'ubbidienza? Vuol dire che Gesù Cristo, l'agnello divino, fino al momento in cui si era incarnato, lui non era sottoposto a nessuno, era Dio. Gli angeli lo adoravano, gli angeli notte e giorno lo adoravano, e lui era l'eterno Dio, fratelli, in piena comunione nel cielo con il Padre e lo Spirito Santo. È straordinario questo fatto. Prendendo un corpo, lui ha accettato i limiti umani e quindi ha dovuto imparare, nel senso che ha sperimentato un aspetto che fino a quel momento non aveva mai sperimentato. È bellissimo il fatto che il Signore Gesù si è incarnato. Si è incarnato. Vuol dire che ha preso un corpo come noi, non ha mai peccato, chiaramente, fratelli, ma il corpo del Signore Gesù aveva le nostre stesse esigenze. Aveva bisogno di nutrirsi, aveva bisogno di fermarsi e riposarsi. Pensate, l'Eterno Dio, che il suo corpo dice, beh, adesso è tardi, ho bisogno di riposare, di bere. È bellissimo. Ma lui si incarna oltre perché vuole spiegarci, fratelli, che ci capisce. Ci capisce quando noi soffriamo. Ci capisce quando noi passiamo per dei problemi grossi. È vero? Lui ci capisce. Ma vuole dirci anche un'altra cosa. Ed è un messaggio glorioso. Dio avrebbe potuto dire al suo migliore degli angeli: prenditi un corpo. Fatti un corpo. Perfetto. Ti faccio diventare un superuomo. Vai a morire per l'umanità. Ma non l'ha fatto. Il Signore Gesù ha preso un corpo, l'Eterno Dio, fatto carne. Viene in questo mondo, fratelli, viene a parlare con noi. Viene a portarci dal cielo questo messaggio glorioso. Scende al mio livello. Mamma mia! Viene al mio livello. Un livello basso, bassissimo, basso, 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 e viene a bussare alla porta del mio cuore. Questo fratelli, mi lascia senza parole. Dio, che non ha bisogno di me, prende un corpo, scende al mio livello più, e mi serve, e mi spiega, e mi parla, e, ripeto, bussa al mio cuore, non mi violenta. È un Dio straordinario. E questo ci parla della vicinanza di Dio. Il nostro Dio non è un Dio lontano. Non è un Dio lontano da coloro i quali non hanno ancora la certezza della vita eterna. Allora, chi è la nostra Pasqua? Leggiamolo. Prima Corinzi, capitolo 5. Prima Corinzi 5, possiamo leggere da versetto 7. Purificatevi del vecchio lievito. Qui ci sarebbe da dire molto, il vecchio lievito, dall'ipocrisia, da tante altre cose. È anche sinonimo di peccato. Per essere una nuova pasta. Come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè la colomba, cioè uccidere un agnello, cioè è stata immolata, è vero? Guardate com'è semplice la scrittura. Qual è la nostra Pasqua? È Cristo. È Cristo. Cosa noi dobbiamo fare? Dobbiamo ricordare Cristo. Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Allora, ricapitoliamo. La Pasqua ci parla di giudizio e di salvezza. La Pasqua ci parla della sofferenza di Cristo. Quello che gli ho dovuto passare perché questo giudizio di Dio facesse il salto, andasse oltre colui quale avesse messo fede. Poi ci parla del giudizio verso il mondo. Ok? Il mondo è ancora nel giudizio. Se noi diciamo, avvicinandoci al pane, che Gesù è morto per me, ok? E quindi sono un credente salvato, cosa sto dicendo implicitamente? Che ci sono anche delle persone non salvate. Ci sono ancora delle persone che, se le volessimo identificare alla luce del capitolo 12 di Esodo, dovremmo dire che sono ancora degli egiziani. È vero? Che sono ancora lì, nell'Egitto. Sono degli egiziani. In mezzo ci sono anche dei faraoni. Testardi. Che riascoltano e non credono che questo è un messaggio che viene da Dio. Salvezza e giudizio. Ma poi qui si è parlato anche di un altro aspetto, fratelli. Si è parlato della morte, del giudizio sui primogeniti. E i primogeniti del popolo di Israele, di coloro i quali l'angelo distruttore vedeva il sangue, sarebbero stati salvati. Allora, chi sono i primogeniti? Di cosa ci parlano i primogeniti del capitolo 13? Lo rileggiamo, torniamo un attimo in Esodo capitolo 13, 13 questa volta. Guardate cosa dice qua. Dopo la Pasqua, dopo quello che è successo, il Signore dà ancora un'indicazione, un comando. Il Signore disse a Mosè: consacrami ogni primogenito tra i figli di Israele, ogni primo parto, sia tra gli uomini, sia tra gli animali. Esso appartiene a me. Chi sono i primogeniti? Venite come un attimino in Ebrei, capitolo 12. Ebrei 12, leggiamo dal versetto 22 a 25. Anche questo è un passo bellissimo. Voi vi siete invece avvicinati al monte Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriadi angeliche, all'assemblea dei primogeniti. E c'è un inciso adesso. Che sono scritti nei cieli. A Dio, il giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al sangue dell'aspersione che parla meglio del sangue d'Abele. Badate di non rifiutare d'ascoltare colui che parla, perché se non scamparono quelli, quando rifiutarono d'ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo. Qui vediamo un messaggio solenne, un avvertimento solenne, dove ci viene ricordato, bada bene, attenzione, non ti tappare le orecchie, non ti stufare quando ascolti la parola di Dio. Forse non sei interessato, forse sei un figlio o una figlia ribelle e ti vorresti tappare le orecchie, vorresti, oggi cos'è, giovedì? Beh, fosse stato venerdì o sabato, magari si poteva andare in discoteca, magari in qualche festa, che ne so. Non ti tappare le orecchie. Abbiamo letto, badate di non rifiutare di ascoltare. Un messaggio solenne, fai attenzione, ascoltate una volta, due, tre, quattro, che sei sotto il giudizio di Dio. Dio si aspetta una risposta da te, vuole una risposta. Non ci sono delle risposte, sapete, il tacito assenso, come si usa nel mondo oggi su certi tipi di documenti, no? Consegni, poi dopo se non hai una risposta, il tacito assenso vuol dire che tutto va bene. Nelle cose spirituali non è così, non funziona così. Nelle cose spirituali noi dobbiamo rispondere quando Dio parla. E qui ci viene solennemente avvisati, siamo solennemente avvisati. Fate attenzione a non rifiutare il messaggio di colui che parla dal cielo, perché non scamperemo dal giudizio certo, perché Dio è un Dio giusto. Perché Dio ha dato il suo figlio come agnello per fare cosa? Guardate qui, per fare un popolo di primogeniti. La Chiesa sono i primogeniti, scampati dal giudizio di Dio. Abbiamo letto di coloro i quali è scritto, sono scritti nei cieli. Quelli che hanno accettato Cristo nel loro cuore, il loro nome è segnato col sangue del Signore Gesù, fratelli. E nessuno più lo può cancellare, un sangue indelebile, è un colore indelebile. Rimane lì scritto per l'eternità. Gino, Vairo, pagato. Felicetta, pagato. E se questo sangue non ha scritto il nostro nome nel cielo, noi siamo ancora perduti, siamo ancora sotto il giudizio, giusto giudizio di Dio. Allora, ancora qualche cosa. Voglio ricordare ancora qualcosa, fratelli. Allora, voglio ricordare ancora qualcosa. La Pasqua ci ricorda il giudizio, ci ricorda l'incarnazione di Cristo, ci ricorda anche, fratelli, la nostra salvezza, ma ci ricorda ancora qualcosa di più. Guardate, quando noi parliamo di salvezza, generalmente, lo diciamo sempre, usiamo un termine un po' riduttivo, cioè, mi voglio spiegare. Quando noi parliamo di salvezza, noi diciamo che Basta credere nel nome del Signore, nell'opera del Signore, poi tutto è a posto. Allora è vero che quando noi crediamo nel Signore, la nostra salvezza, il nostro nome rimane scritto nel cielo. È vero questo. Però, fratelli, attenzione, nella salvezza c'è qualcos'altro. Torniamo in Ebrei 12, scusate, in Esodo 12. Esodo capitolo 12. Ogni dettaglio storico ha sempre un valore spirituale per noi. I versetti 11. Io ho tralasciato molti altri dettagli che riguardano questa Pasqua. Ad esempio il sacrificio di Olocausto, un altro dettaglio importante. Doveva essere arso, giudizio totale. È stato un giudizio totale sul Signor Gesù. Ci parla della sofferenza incalcolabile del Signore Gesù. Ok? Invece, e questo ci parla anche della solennità del messaggio di Dio, la severità del messaggio di Dio, come abbiamo visto prima. Cosa dicono le religioni? In questi giorni festeggeranno la Pasqua, ma poi cosa dicono? Vabbè. Ma l'hai visto Dio? C'ha la barba. È buono, è un nonnino. È vero? Allora sviliscono poi quel messaggio severo di giudizio che Dio dice che c'è nei riguardi di chi non entra in questo piano di salvezza. Chiaro questo concetto? Allora, versetto 11. Cosa comporta per noi la Pasqua? Cosa doveva comportare per il popolo di Israele la Pasqua? Guardate, doveva mangiarlo in fretta. Mangiarlo in questo modo, i vostri fianchi cinti, con i vostri calzari ai piedi, con il vostro bastone in mano, e mangiatelo in fretta. Come dobbiamo mangiare noi questa Pasqua, questa salvezza? Come la dobbiamo vivere questa salvezza? Allo stesso modo, dobbiamo avere i fianchi cinti. Vi ricordate quando ho parlato dell'armatura del credente? Perché la persona in questo periodo aveva delle tuniche, perché potesse camminare in modo veloce, spedito, cosa doveva fare? Doveva tirarsi su la tunica, mettere una cintura che aderiva bene al corpo e poteva correre speditamente. Di cosa ci parlano i fianchi cinti? Che non c'è più tempo per dormire. Se tu sei un credente, ti dovresti dare una svegliata. E se stai pensando, stai vedendo che la tua vita non è quella che Dio vorrebbe per te, Dio ti chiede e ti comanda di svegliarti. Se ti stai esaminando e non stai correndo nella vita spirituale, ma hai rallentato, stai facendo un passo indietro, due passi indietro, tre passi indietro, e magari i tuoi anziani ti incoraggiano, in qualche modo, con tutti i loro limiti, ti incoraggiano, ti riprendono. Beh, io credo che dovresti vergognarti, chiedere perdono a Dio, e la bellezza del cristianesimo è proprio questa, che puoi ricominciare con i fianchi cinti a correre col Signore. Allora ci parla di questa prontezza, i calzare i piedi, il bastone in mano. Il bastone in mano ci parla della potenza della preghiera, della potenza della parola di Dio, ci parla del fatto che, fratelli, dobbiamo appoggiarci al Signore. Noi non siamo, come dire, indipendenti, autosufficienti. Noi abbiamo bisogno del Signore. Abbiamo bisogno di appoggiarci ai Suoi consigli tutti i giorni, di avere fede nella Sua parola tutti i giorni, di essere uomini e donne di preghiera tutti i giorni del nostro cammino in questo mondo. E poi bisognava mangiarla in fretta. Ci sono molti credenti, come dice il fratello Gino, te la rubo Gino, che accettano la salvezza, poi c'è quel famoso materasso Satana Flex, giusto? Si mettono su questo materasso Satana Flex e iniziano a dormire. Perché pensano, nella loro stoltezza, perché sono stolti questi credenti, credono che la salvezza è il punto di arrivo, dimenticando invece che la salvezza è il punto di inizio e che devono camminare e che devono servire. Allora qual è il messaggio che danno? Che hanno aderito a una forma di religione. Ci sono molti credenti religiosi, molti catto evangelici, molti credenti che si accontentano delle avanze, molti credenti ingannati, perché si fanno prendere dalle comodità di questo mondo, ad esempio. Vivono bene in Egitto, fanno bene gli accordi con gli egiziani, mamma mia come ci stanno bene, vivono bene. E quando poi, fratelli, parlo per me, io mi ricordo, vi voglio raccontare questa cosa. Quando mi sono sposato, abitavo in una casa, 44 metri quadrati, e quello che guadagnavo riuscivo a stento a pagare l'affitto e a tirare al limite, ma con molta fatica, e spesso non ci riuscivo, alla fine del mese. Allora poi, a volte noi cosa facciamo? È giusto, lo dice la scrittura, ci sono delle preghiere a questo riguardo, chiediamo al Signore, Signore, ti prego, fa che io possa stare un po' meglio, possa respirare, possa stare un po' meglio. E il Signore, nella sua grazia, cosa fa? Risponde. Lui è un Dio davvero buono ai nostri riguardi, ci dà di più di quello che noi meritiamo, e risponde più di quello che noi vogliamo, ci fa crescere, ci fa stare bene. Però sapete cosa facciamo noi? Dimentichiamo che Dio deve avere il primo posto. E allora quando noi iniziamo a stare bene, la nostra pancia sta bene, il lavoro mi va bene, mia moglie lavora, io entro in due stipendi e non ho più tanto proprio i problemi dell'affitto, neanche del mutuo, insomma le cose vanno bene, dai, poi qualche migliaia di euro in banca ce lo posso mettere, in vacanza posso andare, posso prendermi la bottiglia del vino buono, posso andare a quel ristorante, posso andare in quell'altro posto, dai, però insomma, mo non esageriamo proprio, insomma, di essere questi credenti esagerati, perché poi ci vedono, sapete come ci vedono? Qual è il termine? Talebano oppure settari, mamma mia, quando sono settari in quella chiesa, non sanno neanche cosa significa il termine settario, però lo usano, stoltamente lo usano. Non dobbiamo essere troppo settari, non dobbiamo comportarci, questo si può fare, questo non si può fare, se siamo settari, questo è un modo stolto di dire delle verità che non sono delle verità bibliche. Non è che stai passando anche tu un periodo così? Perché a me è successo. E dopo un po', che ho visto che quando il Signore mi stava benedicendo economicamente, quasi quasi mi veniva la tentazione di dire, beh, però sono bravo. Però me la cavo da solo. Perché mi devo appoggiare a questo bastone? Non mi posso appoggiare a questo bastone. Me la cavo, sono bravo. Al lavoro mi va bene. Mi hanno fatto un aumento, mi hanno fatto un altro aumento. Però, insomma, un po' di bravura, un po' di merito ce l'ho anch'io, che dite? Mi veniva la tentazione di dire, perché devo andare a servire, andare di là, a correre, vai di là, poi lo stress, mamma mia quanto stress, e io lavoro tanto, potrei anche ridurre un po' qualche incontro, qualche evangelizzazione, però potrei anche dire ai due fratelli anziani, sei fratello, mo c'è dei due anziani, io mi tolgo, fate voi. C'è un po' questa tentazione, questi ragionamenti nella nostra mente, è vero? Fratelli e sorelle, teniamoci stretti a questo bastone, appoggiamoci a questo bastone. Forse a volte il Signore, quando ci lascia un po' nei problemi economici, molto probabilmente potrebbe essere anche una benedizione di Dio. Non lo so, pensateci, pensiamoci, che possiamo rimanere attaccati a questo bastone. Allora, concludo, fratelli. Quando noi dobbiamo festeggiare la Pasqua? Abbiamo detto, ogni giorno della nostra vita. Noi dobbiamo ricordarci che eravamo sotto il giudizio di Dio e la morte di questo agnello ha fatto sì che il giudizio di Dio passasse oltre noi. Fratelli e sorelle, E tutte le volte, le domeniche mattine, che noi rompiamo questo pane, ci avviciniamo a calice, noi stiamo festeggiando la vera Pasqua biblica. La festa in onore del Signore, come abbiamo letto. E sarebbe bello, come dice qua in Esodo 12:27, il popolo si inchinò e adorò. Sarebbe bello se tutte le domeniche mattine, forse non lo possiamo fare, ma mi verrebbe voglia anche di buttarmi con la faccia a terra insieme con voi, ma sarebbe bello sapere che tutte le domeniche mattine i cuori di tutti i credenti di Villa Cortese sono piegati in segno di adorazione al Signore. Sarebbe una notizia straordinaria, che non ci sono impedimenti, che non ci sono situazioni strane che permettono a quel cuore di non piegarsi e adorare Dio, ma di rimanere in piedi. Forse l'orgoglio, forse qualche peccato, forse qualche situazione strana. Allora, fratelli, che Dio mi aiuti a ricordare che la mia vita, che non valeva niente, è stata reputata da Dio di grande valore. E che Dio mi aiuti a ricordare che la mia Pasqua è Gesù Cristo, l'agnello divino, colui che è morto per i miei peccati, al posto mio, ha sofferto di una sofferenza atroce, inquantificabile, indescrivibile per il sottoscritto. Che Dio ci aiuti. Amen. Amen.